I discepoli tornano dalla loro missione e raccontano a Cristo. Il racconto è l'espressione di una memoria. La memoria è il luogo dove si fa il discernimento, dove si custodisce la conoscenza, l'esperienza, la sapienza. E allora loro cominciano a essere iniziati un po' a questo modo di procedere. Ma loro hanno raccontato ciò che hanno fatto e ciò che hanno insegnato. E c'è qualche piccolo problema probabilmente in questo racconto, tanto è vero che il Signore li consiglia di andare un po' a disparte. Dunque qualche cosa non è andato proprio bene. Perché? Perché infatti Lui non li ha mandati a insegnare. Lui non li ha mandati a insegnare, ma a predicare. 3.14, molto chiaro, mentre nel capitolo nostro, sesto, proprio non parla né di predicare né di insegnare. Anzi, nel Vangelo di Marco solo Cristo insegna, mai nessun altro. E allora c'è qualche cosa, loro sono forse andati un po' più lontano di quello che il Signore gli ha chiesto. Perché non gli ha chiesto di insegnare? Perché ancora non è avvenuta la sua Pasqua. E lo Spirito Santo era ancora presso di loro e non è ancora passato in loro. Giovanni 14, 17. Perché? È perché nel 14, 26 di Giovanni, colui che insegnerà è lo Spirito Santo. E allora non hanno avuto ancora lo Spirito Santo. E si rischia di insegnare così come si intende umanamente di insegnare. Invece lì, nel Vangelo di Giovanni, viene precisato, viene unito insieme, insegnare, vi insegnerà e ricorderà. Lì proprio arriviamo a questa questione della memoria, che è veramente ciò che evidentemente loro ancora non hanno. Perché? È perché hanno ancora una memoria individuale, noi possiamo dirlo naturale, secondo la natura umana, che registra ciò che accade, mentre l'insegnamento avviene solo in comunione con gli altri, si insegna solo attingendo dall'altro. Si insegna solo da una vita partecipata, condivisa, da una comunione delle persone. Si insegna così che si attinge dall'altro, si prende dalla comunione con l'altro e questa esperienza loro ancora non c'hanno. No? Giovanni 16, 13. Loro non c'hanno ancora questa esperienza di un modo di esistere partecipato agli altri e con gli altri. Una vita veramente condivisa. E allora si insegna ancora da se stessi. È proprio questo che Cristo dice. Se io venivo da solo, in mio nome, tutti. Infatti qui c'è un entusiasmo di gente tanto grande. Infatti Cristo lo dice. Tutti sareste d'accordo. Ma siccome io non dico ciò che dico io, ma ciò che ho sentito dal Padre, e allora voi non mi accogliete. Allora, vedete, c'è qualche problema sotto sotto di questo incontro dopo la missione. Infatti, Cristo insegna nei Vangeli e vuol dire mette esplicito, mette in evidenza, esprime che è mandato, che non è un'opera sua, che è mandato. E il termine che viene usato per predicare, dal quale viene kerygma, invece vuol dire un modo di parlare che è una iniziazione, che è un introdurre nel vissuto, che riguarda tutta la persona, non è una sfera della persona, tipo conoscenza intellettuale, eccetera, ma è una iniziazione alla vita. Infatti non è strano a questo punto che oggi si interrompe la lettura di Marco e per 5 domeniche avremo 6° capitolo di Giovanni, cioè il capitolo sul pane. sulla condivisione, moltiplicazione, diretta allusione all'Eucaristia, alla liturgia, alla manifestazione del Padre, eccetera. Allora, proprio, vedete, con questo arriva a esplicitarsi un problema che la liturgia stessa ci fa vedere con cinque domeniche adesso. No, non si tratta solo di insegnare qualche bella teoria religiosa o qualcosa di simile, ma si tratta proprio di un'esistenza molto diversa, radicalmente diversa, veramente nuova. E la questione di novità di vita che porta Cristo è così radicale che adesso, proprio perché si insegnava, adesso la liturgia ci farà contemplare gli eventi, i gesti e ciò che accade, perché la novità è radicale. Non si tratta di insegnare una nuova religione di Cristo, una nuova legge che Lui ha portato, i precetti che Lui ha dato. È proprio questo che non si tratta. Perché? Perché Lui stesso è venuto e ci ha esplicitato che vuol dire insegnare. Lui dice: sono venuto per insegnare, Marco 1,38. Sono venuto per insegnare, cioè Lui è inviato per insegnare. Ma lo stesso modo di dire ha nel Marco 10,45, dove dice: sono venuto per dare la vita in riscatto per molti. Allora, è venuto per insegnare, che coincide, è venuto a dare la vita. Perciò, vedete, si interromperà adesso questo modo di leggere Marco con l'aiuto di Giovanni per comprendere che insegnare significa dare la vita. Ma non solo dare la vita nel senso della sua Pasqua, del dono di sé, ma che altri abbiano la vita. Insegnare, come poi preciserà anche San Paolo, sarà rigenerare. E questo uomo rigenerato in Cristo, che prima manifestazione è proprio l'umanità di Cristo, è così radicalmente nuova che non abbiamo paragoni. È molto difficile capire perché non abbiamo paragoni. Perché la novità che lui porta è la pace. Pace con Dio e tra gli uomini. Questo non è mai accaduto dopo Genesi 3. Non è mai accaduto. Questa novità assoluta, la pace. E infatti ci possiamo aiutare con seconda lettura, che di per sé cammina per suo modo, ma quest'oggi è interessante. Ci può aiutare a capire questa novità di Cristo. Perché dice così: Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due una cosa sola, un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia. Per mezzo della sua carne è abbattuto questo muro. Così egli ha abolito la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, in lui, dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per riconciliare tutte e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. È fortissimo. Cioè, Cristo è la nostra pace. Nel Tempio c'era questo muro con tanti avvisi in lingue straniere, latino, greco, che se lo oltrepassavi ti ammazzavano. Perché? Perché la religione ha un principio di divisione, di separazione. Adesso questo muro è abbattuto, perché il Tempio nuovo è Cristo. E in Cristo non c'è più questo muro, è unità. E perciò è la pace. Di chi? Dei religiosi, degli ebrei, del popolo eletto e dei pagani. La novità radicale è che non c'è più la religione della divisione, ma Cristo realizza l'unità. È fortissima questa cosa, che molto spesso non si pensa affatto, ma è molto potente. E viene detto qui: Lui è venuto a compiere la legge, ma Lui è venuto a abolire un modo di intendere e di vivere la legge. Quale? Quella di prescrizioni. Lui è compimento. Ma questo modo di intendere la legge lui è venuto a abolire, a zerare. Per mezzo di che cosa? Della sua carne, cioè della sua croce. In se stesso ha fatto da due, dai pagani e dai religiosi, un solo popolo, che è il suo corpo, che è la Chiesa. Un solo uomo nuovo, che non è più diviso e che non si può appigliare a qualcosa di religioso per sentirsi separato dagli altri, perché in Cristo non c'è la separazione. Ora, è interessante se ci ricordiamo proprio in queste serate che discutiamo un po' teologicamente tra di noi, abbiamo citato Solovyov. Adesso guardate, leggiamo questa frase, in questo contesto, dove la novità di Cristo è la pace e l'unità. In effetti, dice Solovyov, l'apparizione storica del cristianesimo divise tutta l'umanità in due parti. La Chiesa cristiana, che possiede la verità divina e rappresenta la volontà di Dio sulla terra, e il mondo rimasto fuori del cristianesimo, che non conosce il vero Dio e giace nel male. Ora, i cristiani esteriori, voi sapete che lui, no? Ci ricordiamo che distingue i cristiani che sono rigenerati, rinati in Cristo, e i cristiani che dall'esterno accettano Cristo e la sua verità, non Cristo ma la verità di Cristo, che è una elaborazione. Allora, dice, questi cristiani esteriori che credono nella verità di Cristo, ma non ne sono rinati, possono sentire la necessità e addirittura ritenere loro dovere di sottomettere a Cristo e alla sua Chiesa tutto questo mondo avverso e rimasto fuori, di sottometterlo con violenza, con forza, dato che esso non si sottomette spontaneamente ai figli di Dio. Allora si è tentati di forzare, ma questo vuol dire di nuovo dividere. E non serve neanche commentare questa frase di Solovyov, perché la storia è esplicita. E la confusione attuale di rigetto di tante cose cristiane è risultato di questo. È proprio questo forzare che divide, sentirsi giusti, sentirsi a posto, sentirsi di più, ma non rinati. E basterebbe ricordare Filippesi di Paolo, dove lui dice che è stato trovato in Cristo e che per questo ha cambiato totalmente la sua visuale religiosa. Allora, mi sembra che adesso si capisce un po' di più perché questo passaggio dall'insegnamento al pane è nella nostra lettura liturgica così estremamente importante e significativo.